lettura di Ars. A questa lettura pare opportuno fare una breve premessa, cioè che il sacro è l'esperienza della vita di tutti i giorni. Il sacro non è un'altra cosa, il sacro è quello che stiamo vivendo, il sacro è la stessa vita. Il sacro è la possibilità di bellezza, di bene e di vero. Il sacro è l'autenticità. L'autenticità di adesso, di quello che viviamo adesso, dunque della nostra vita intera. La nostra vita è intessuta di sacro, perché è intessuta di bellezza, perché è intessuta di slancio entusiastico, dove le oscillazioni ci sono, perché non possono non esserci. Ma voglio dire, la grandezza di questa esperienza, di questo modo di vivere, di questa sensibilità, di questa attenzione, risiede nel fatto che tutto reduce ad unum, può essere ridotto ad una unità. Questa unità è quell'esperienza dove la tua vita di tutti i giorni e le tue preghiere e quello che vuoi ancora di più diventano un unico, perché tu sei un unico, sei un uomo che è intero e che fatica per ignorare, che fatica per sbriciolarsi, per collocarsi in 100.000 panie, difficoltà, complicazioni diverse. Si era detto in una lettura accorsa che si sarebbe fatta attenzione ad un concetto del buddismo che non poteva essere, e nemmeno lo può adesso, non poteva essere risolto in una letturina di 29-30 minuti. Non lo è neanche adesso. Si fa un tentativo, quello di Ars è un tentativo di far vedere come in tutte le religioni, e forse nel buddismo con un'attenzione e una sensibilità tutta particolare, in tutte le religioni, nel buddismo forse un'attenzione particolare, si bada alla via della conoscenza di sé, cioè alla via della riscoperta di quella unità che noi tanto faticosamente seppelliamo sotto tonnellate di problemi, difficoltà, complicazioni. In realtà le cose sono molto semplici, proprio per quello che sono inconcepibili. Bene o male ci si trova di fronte a delle dimensioni che sono talmente evidenti che paiono paradossali. Nel buddismo c'è questo concetto, e c'è questo concetto che vede una concatenazione di tendenze, pulsioni, eccetera, che costituiscono l'uomo, quello che siamo adesso, e che da questo uomo che siamo adesso possono riportare all'uomo archetipo, possiamo dire così, al nirvana, si può dire alla pace e non al sonno, alla pace e non all'oblio. Per arrivare alla pace, ecco che cosa si usa? Si usa di una strada, di un cammino, no? Che è quello che nel buddismo viene chiamato paticca samuppada, cioè genesi condizionata. E questo è il concetto che dinamicamente vogliamo sceverare, vogliamo approfondire adesso. Il testo cui ci rifacciamo è il Sutra del Loto. Il Sutra del Loto, o Sutra del Loto della Buona Legge, è un testo che è stato concepito, creato, scritto intorno al primo secolo avanti Cristo e terminato intorno al secondo dopo Cristo. E questo testo che cosa porta? Porta ad una serie di insegnamenti che, come stiamo per vedere, sono stati fondamentali per l'Oriente, al punto di vedere descritto questo stesso Saddharma Pundarika Sutra, questo Saddharma Pundarika Sutra, questo Sutra del Loto e della Buona Legge, questo testo ha, diciamo, è stato paragonato alla Bibbia dell'Oriente. E dice questa, dice, tra le numerose scritture, dice un commentario del buddismo Mahayana, questa è una delle più antiche e celebri e importanti. In Tibet, in Mongolia, soprattutto in Cina e in Giappone, dove ancora oggi è venerato, è fonte di ispirazione e costituisce il fulcro della pratica religiosa. Detto questo, abbiamo di fronte un testo importantissimo e un concetto importantissimo, quello del Paticca Samuppada, della genesi condizionata. Si tratta di momenti in cui, diciamo adesso facendo un po' un pasticcio, in cui lo spirito si incarna in costui, nell'uomo, si assevera, si pasticcia, si identifica con l'uomo, che l'uomo storico, voglio dire, e vedremo come, da questo uomo storico farsi semplicemente libero, cioè entrare nella bellezza, entrare nella libertà, nella vera libertà, che la libertà non è scegliere tra A e B, la libertà è non dover più scegliere tra A e B. Un uomo libero non è uno che bene o male nelle pastoie deve dire faccio questo o faccio quello. L'uomo libero è quello che non si pone più la questione di fare questo o quello. Dice, adesso passiamo a queste pagine magnifiche, dice il Sutra del Lotto è il re dei Sutra. Riconoscetelo, diceva Dogen, come il vostro grande maestro. Comparato a questo Sutra, tutti gli altri si pongono soltanto come suoi contenuti, perché esso soltanto esprime la verità ultima. Gli altri presentano soltanto insegnamenti provvisori, non le vere intenzioni del Buddha. Questa notazione mi piace che sia messa in evidenza, dove adesso andiamo a vedere quello che si è detto in una maniera testuale, perché siamo nel Sutra del Loto e stiamo leggendo questo. Dice così: insegnamento che il Buddha propina, che rivela, e dice: io rivelo la dottrina attraverso svariate centinaia di migliaia di abilità nei mezzi salvifici, come diverse interpretazioni, descrizioni, spiegazioni e ragguagli. Si chiamano upaya, vuol dire che sono dei mezzi salvifici, degli escamotage per spiegare meglio alle persone quale sia la via per ritrovare se stessi, per ritrovare poi la bellezza che agli uomini appartiene. Noi possiamo stare liberi anche facendo il nostro lavoro, anche facendo qualsiasi cosa, e possiamo essere schiavi anche facendo niente. Questo ci sta insegnando che cosa si dice? La vera dottrina è oltre il ragionamento, oltre la sfera del ragionamento, e deve venire appresa dalle persone perché per un unico scopo, per un'unica ragione, il bene andato, il Tathagata, il santo, il Buddha, perfetto, appare nel mondo per un nobile scopo, per un nobile motivo. Qual è questo unico scopo, l'unico motivo? Il nobile scopo, il nobile motivo per cui il Tathagata, santo, Buddha perfetto appare nel mondo? Per incitare gli esseri alla visione e alla conoscenza del Tathagata, cioè del bene andato, di quello che ha raggiunto il compimento di sé e quindi ha avuto accesso al Nibbana e oltre ancora. Il Tathagata, santo Buddha perfetto, appare nel mondo per aprire agli esseri la visione della conoscenza. Appare al mondo per far capire agli esseri la visione della conoscenza interiore. E poi dice questo. In vero uno è il veicolo, non ve ne un secondo, né un terzo si trova in luogo alcuno. I diversi veicoli esibiti altro non sono che espedienti dei sublimi tra gli uomini. Espedienti, escamotaggio, scappatoie, mezzi salvifici che vogliono portare nella maniera consona ad ognuno un insegnamento che è fondamentalmente, che cos'è? È bello, è liberante, è gioia. Cioè, questo, qui non si scappa. Cioè, stanno portando questi insegnamenti con anche una psicologia da approfondire, e lo tenteremo di farlo. Stanno portando un cammino da fare che si può fare. Un cammino che è quello che siamo tutti i giorni. Non è una cosa astrusa da chissà quali reti, da piccarsi sotto il pero. No, 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 è proprio una cosa normale. È la cosa più bella, più pulita, più infantile, più semplice che ci sia. E poi le oscillazioni nella nostra vita ci sono, ma cazzo, bisogna accettarle, è lì la bellezza delle cose. Non bisogna mettersi a picchiare il metronomo perché va di qui e va di lì. Lascialo lavorare. C'è una frase bellissima che mi ha colpito oggi. Dice che un fiore sa quando deve fiorire. Ecco, io penso che sia una frase molto bella perché c'è quel senza perché, che è appunto quello che abbiamo appena incontrato. Queste bellezze, queste esperienze sono senza perché, sono liberanti, sono, in fin dei conti, poi la gioia più, la felicità più pulita. E adesso arriviamo finalmente a quei gradini di questo Patichasamuppada. Dice così: la dottrina è eccellente all'inizio, eccellente nel mezzo, eccellente alla fine, buona nel contenuto e nel suono, integra, completa, purissima, limpida, corretta. In questo modo insegnò agli uditori, il Buddha, la dottrina relativa alle quattro nobili verità. Si chiamano Arya Sakkamo, quattro nobili verità, che sono queste, chioso. La verità del dolore, dukkha, e cioè che la vita è fatta di contrapposizione, di frizione, necessariamente. Il dolore è la stessa vita. Superando questo volto della vita si entra nella vita con la V maiuscola. Perciò la prima Arya Sakkamo, la prima nobile verità è Sarvam Dukkha, che tutto è dolore, non in un senso triste, semplicemente in un senso solare, ammettere che la tua esistenza sempre e comunque è fatta da frizioni. E dice così, dice, e questa tua sofferenza, questo tuo dolore deve essere riconosciuto. E allora cos'è? Samudaya, il senso di sé, no? Il secondo momento, cioè dopo che abbiamo capito che la sofferenza è il motivo principe, il motore principale di tutto, il secondo momento è questo, non Samudaya, rendersi conto che il senso di sé va, diciamo così, va superato, no? Ecco. E questo senso di sé, questa origine, Samudaya, questa origine del dolore va superata come? Attraverso diciamo, l'iroda, la soppressione di questa cosa, ecco, va soppressa. Come va soppressa? Ecco, diciamo, rifacendosi, cercando che cosa? La via, che è magga. Quindi abbiamo dukkha, sofferenza. Poi abbiamo la possibilità di estinguerlo, no? Quindi c'è un'origine del dolore, la possibilità di estinguerlo, che è, abbiamo detto, il momento importante per accedere a che cosa? A magga, ad una via. E adesso ecco i momenti di questa via. La dottrina dei bodhisattva, di coloro che si sono fermati per aiutare gli altri, facciamo così, che riguarda le sei perfezioni e conducono alla conoscenza dell'onnisciente, questa è quella che stiamo per vedere. Il Patichasamuppada. Il Patichasamuppada è la produzione di 12 fattori o passaggi fondamentali peculiari a ogni essere vivente. In accordo con il resto della tradizione filosofica indiana, ecco che questi iniziano da l'ignoranza, avijja. A non vedere, la ignoranza, ignoranza ontologica, vuol dire una cecità ontologica, vuol dire lo spessore interno. Il secondo momento sono le predisposizioni. sono, diciamo, quelle caratteristiche per cui uno tende a fare determinate cose. Quindi, fondandosi sull'ignoranza, uno tenderà a fare determinate cose. E queste predisposizioni, samskara, daranno il via alla coscienza vignana, alla coscienza individuale. Questa coscienza individuale genererà il corpo, nama rupa, nome e forma. L'attaccamento poi alla vita, upadana, il divenire, la nascita e infine la vecchiaia e la morte sono i momenti di questa genesi condizionata. Secondo uno degli insegnamenti, dice una chiosa del Buddha, la liberazione si può ottenere risalendo all'incontrario l'intera catena fino ad arrivare all'ignoranza che viene superata con la comprensione delle quattro nobili verità. Cioè, in parole povere, ci siamo incarnati seguendo un iter, arrivando alla fine di questo iter, ripercorriamo all'indietro questo iter e arriviamo così a vincere quello che è l'ignoranza, quella che è la vigya, l'ignoranza come modo d'essere, vuol dire lo spessore interno, vuol dire la stupidità interna, vera, autentica, no? I tre grandi motori, ira, brama, avversione e stupidità, quelli vanno superati. E ripeto, vivendo tutti i giorni si può. Altrimenti le religioni sarebbero un insieme di scemenzotte fatte per tenere a bada quattro imbecilli che cercano chissà che cosa. In realtà siamo tutti imbecilli e siamo tutti geni. Tutti stiamo cercando di uscire da una trappola unta, mortale, voglio dire, da una miscela di cadaveri intellettuali, spirituali. Cerchiamo di uscirci perché tutti abbiamo bisogno di vita, abbiamo bisogno di aria, perché tutti stiamo soffocando in questa situazione. E adesso vi leggo un'altra versione di questo Paticcasamuppada. Continuerò, speriamo. Comunque, allora, questo cammino che porta verso alla vigia può essere, voglio dire, attuato. Mi piace il paragone con quando si aprono i sacchi del riso, no? Dove tu o puoi tagliare ogni singolo pezzo del cordino che lo cuce, oppure trovi il cavium, trovi il giusto capo, tiri e quello si smonta tutto. Per cui voglio dire, noi poi dopo dovremmo decidere se attaccare uno per uno questi motivi di ignoranza, di avidia, di non visione, o se trovare il capo, il bandolo, tirare il bandolo e scoprire che tutte le cose sono al punto collegate le une alle altre, che se tu ne cilindri una, automaticamente le altre seguono perché smonti tutto. Dov'è che smonti tutto? Smonti tutto lavorando su queste quattro Ariyasakkama, sulle quattro verità. Ripeto, Dukkha, poi dopo la seconda è Samudaya, la terza è Niroda, soppressione, e Magga è la quarta, segui una strada. E adesso vediamo un attimo un'altra versione, che è molto interessante, no? Tanto ce la facciamo. Incredibile, ma vero. Allora, 187 per Lucy. Ecco qua. Sempre dal Saddharma Pundarika Sutra, sempre dal Sutra del Loto, che ripeto, è un testo magnifico, non ci sono parole. È assolutamente un testo da baciare. Sarebbe da mangiare. Ma dopo non ce l'hai più e non viene bene. L'ignoranza, dice, l'ignoranza è la causa delle predisposizioni latenti. L'ignoranza è la causa delle predisposizioni latenti. Queste sono la causa della coscienza. La coscienza è la causa di nome e forma. Senti il passo mano a mano che stai scendendo nella cacca, ti stai diventando umano. Senti il passaggio. L'ignoranza è la causa della predisposizione latente. Queste predisposizioni sono la causa della coscienza. La coscienza è la causa di nome e forma, ti sta inspessendo. Questi sono la causa, questo nome e forma, dei sei organi di senso, Sal-Ayatana, i sei organi di senso. Gli organi di senso sono causa del contatto, cerchi di toccare per esistere. Il contatto è causa della sensibilità. Questa sensibilità è causa della brama, Trishna, la sete di esistere. La brama è la causa dell'attaccamento. L'attaccamento è un attaccamento all'esistenza, l'esistenza della nascita. E poi ecco il momento. Viene vecchiaia e morte, dolore, lamentazione, sofferenza, disperazione, scoramento. Abbiamo visto i passi, ripeto, no? Magnifico. L'ignoranza è la causa della predisposizione latente, quindi avidya. Poi queste predisposizioni latenti sono la causa della coscienza, diventi cosciente. La coscienza è la causa di nome e forma, discrimini, nama rupa, questo nome e questa forma. Questi, nome e forma, sono causa dei sei organi di senso, salayatana, i tre modi di, modi di senso. Gli organi del senso sono, che cosa? La causa del contatto. Il contatto della sensibilità. Questa, il sensibilità, il godere. Questa è la causa della brama. La brama causa attaccamento. Attaccamento all'esistenza. L'esistenza della nascita, l'esistenza, cosa fa? Causerà la nascita. L'esistenza, la brama di esistere causerà la nascita. Ecco che ci sei cascato. La nascita della vecchiaia, morte, dolore, lamentazione, sofferenza, disperazione, scoramento. Sei nato e ce l'hai, iniziamo così, in una posizione non gradevole. Bisogna, il testo continuo. Dall'eliminazione dell'ignoranza si ha l'eliminazione delle predisposizioni latenti. Dall'eliminazione delle predisposizioni latenti si ha l'eliminazione della coscienza. Dall'eliminazione della coscienza si ha l'eliminazione di nome e forma. Dall'eliminazione di nome e forma, l'eliminazione degli organi di senso. Dall'eliminazione degli organi di senso si ha l'eliminazione del contatto. Dall'eliminazione del contatto, l'eliminazione della sensibilità. Dall'eliminazione della sensibilità, l'eliminazione della brama. Dall'eliminazione della brama, l'eliminazione dell'attaccamento. Dall'eliminazione dell'attaccamento si ha l'eliminazione del divenire. Dall'eliminazione del divenire, l'eliminazione di nascita. Da questa, l'eliminazione della nascita, quella della vecchiaia, morte, dolore, lamentazione, sofferenza, disperazione, scoramento. In tale modo viene eliminata tutta la grande massa del dolore. Leggo un'altra versione al volo. Questa è Nidana Sur Samyutta, è del Samyutta Nikayo. Ma ci serve per chiarire un pochettino, per dopo bisogna, io vi ho spedito già una piccola cosa, se avete voglia di leggerla. Samyutta Nikaya dice, Nidana Sutta, libro primo, il sublime parlò così, che cos'è, o proficienti, che cos'è la genesi condizionata, dice Samupada, indipendenza dall'ignoranza, o bhikkhu, o monaco, sorgono, o, è un concetto di, diciamo, o devoto, ecco, vai, indipendenza dall'ignoranza, sorgono i sankhara, che sono le predisposizioni latenti. Indipendenza dai sankhara sorge la coscienza. Indipendenza dalla coscienza sorge il nome e forma. Indipendenza di nome e forma sorge la sestupla sede, sei sensi. Indipendenza della, sono cinque più manas, più il mentale. Indipendenza della sestupla sede sorge il contatto, fassa. Indipendenza del contatto sorge la sensazione. Indipendenza della sensazione sorge la sete. Indipendenza della sete sorge l'attaccamento, indipendenza dell'attaccamento sorge l'esistenza, indipendenza dell'esistenza sorge la nascita e jati. E indipendenza della nascita sorgono invecchiamento e morte, Janamarana. E invecchiamento e morte, afflizione, pianto, dolore, pena, angoscia. Questa è l'origine dell'intero complesso del dolore. Eccolo, Dukkha, ci risiamo, hai visto? E così, in vero, mediante la totale rimozione e dissoluzione della ignoranza, si dissolvono i sankhara, queste condizioni, queste predisposizioni latenti. E dice così, dissolvendosi queste predisposizioni latenti, si dissolve la coscienza, dissolvendosi quella coscienza dura, quello che credi di essere, quello che hai formato, la diligenza di infusori. No? Dissolvendosi la coscienza si dissolvono nome e forma, dissolvendosi nome e forma si dissolve la sestupla sede, dissolvendosi la sestupla sede si dissolve il contatto, dal contatto si passerà alla sensazione, dalla sensazione verrà distrutta la sete, dal venire meno della sensazione. Dissolvendosi la sete si dissolve l'attaccamento, dissolvendosi l'attaccamento si dissolve l'esistenza, dissolvendosi l'esistenza si dissolve la nascita, dissolvendosi la nascita si dissolvono invecchiamento e morte, afflizione, pianto, dolore, pena e angoscia. Questa è la dissoluzione dell'intero complesso del dolore. Questo disse il sublime. Lieti gioirono tutti alle sue parole. Abbiamo da una parte l'oblio, il pesantore, il sonno, ira, bramaversione e stupidità. Abbiamo il pesantore, lo spessore interno. Dall'altra abbiamo la luce che passa, la bellezza, il bene bello vero. Abbiamo la bellezza. Abbiamo la possibilità adesso, cazzo, quello che è magnifico di queste cose è che adesso, che le stai vivendo, che sei vivo, non è inserita in un qualche piffero di rito, di qualche cosa. Poi il rito, se vogliamo farlo, ben venga. Voglio dire, in realtà l'uomo è un libero che fa finta di essere schiavo. Lui è che si schiaffeggia da solo, fa finta con se stesso e si frega, e continua, e diventa schiavo anche se non lo è. È comico. Quella dell'oscillazione del metronomo mi fa ridere, no? Tic-tac, 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 senza capire che poi alla fine, al fondo di tutto questo, c'è una unica realtà, che qual è? È questa. Vincere dukkha, vincere la sofferenza, vincere che cosa? Usare, capire quale sia l'origine, che è Samudaya, senso di sé, l'origine di questa sofferenza. Quando hai capito che l'origine della sofferenza dov'è, la rimuovi, Niroda. Attraverso che cosa? Attraverso Magga, attraverso la via che è questo Paticca Samuppada, che è questo lento, lento scucirsi, sutra, lento scucirsi delle cose che si scuciano, quindi puoi pensare tutto è vuoto, tiri il filo del sacco e il filo si apre tutto. Allora tu dirai: ogni cosa è vuota, ogni cosa vuota causa un'altra vuota. Se io brinco la prima, smonto tutto. L'altra è: vado a tagliare ogni singolo nodino, ogni singolo pezzo, ogni singola condizione, ogni singolo nidana, e voglio dire, accederò comunque al superamento di che cosa? Del vero guaio che è la avidya, che è il sonno, che è la volgarità, che è il dolore, che è bellissimo una frase, no? Dice sarvam dukkham, sarvam anicciam, tutto è impermanenza. Capire che è anicciam, cioè che tutto è impermanenza, no? E poi capire ancora un'altra cosa che è anatta, no? Che tutto alla fine è sprovvisto di anima, ma questo lo incontreremo ancora nelle letture che stiamo per fare prossimamente. Vi auguro ogni bene e vi consiglio, se avete voglia, di leggere il Sutra del Loto tale vi abbiamo spedito. Boh, niente, state bene e viva viva, state bene.